18 minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Stasera ci occuperemo della guerra in Iran dopo il discorso di Trump, in questa notte lo Stato della Nazione, caso Piantedosi, le ripercussioni sull'economia italiana della guerra. Ma prima di tutto quello che sta succedendo nel centro-sud Italia per le piogge e anche le nevicate. Allora, al telefono c'è il sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
E in studio con noi invece Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora sindaco, un attimo soltanto, perché con Matteo facciamo il quadro generale di quello che sta accadendo in queste ore. Matteo.
Sì, beh, il ciclone Erminio ha colpito Molise, Abruzzo e Puglia e piove forte da giorni e in zone assolutamente non abituate a questi eventi atmosferici. I laghi abituati alla siccità invece adesso anche i fiumi si vedono colpiti da masse di acqua molto ingenti. Proprio per questo i presidenti della regione, l'ultimo è stato il presidente dell'Abruzzo Marsilio, hanno chiesto lo stato d'emergenza e molti paesi e città come Termoli appunto sono abbastanza bloccate perché treni, autostrade, strade statali non sono percorribili.
Poi Termoli è anche uno snodo ferroviario importante. Allora sindaco, di nuovo buonasera. Ci dice qual è la situazione degli ultimi aggiornamenti che avete?
Sì, la situazione è stata descritta dal suo ospite di studio molto bene. Zone che sono fragili sotto il profilo idrologico, sono costrette purtroppo ad affrontare un evento talmente eccezionale che non si ricorda. Nel 2003 noi abbiamo avuto un evento molto particolare, abbiamo subito un'alluvione, ma questo ciclone è almeno il doppio più potente di quello che abbiamo avuto nel 2003, e quindi si immagini, siamo stati costretti in un attimo a prendere dei provvedimenti a cui non siamo abituati, provvedimenti che in qualche modo ci hanno pregiudicato, e comunque l'evento poi ha fatto il resto perché ha pregiudicato l'intero territorio.
Ma quali sono i danni maggiori?
Guardi, siamo stati per buona parte di questi tre giorni isolati da tutto il resto d'Italia, poi ci si è messo anche oggi il crollo del fiume sul Trigno, sulla Statale 16, quindi siamo stati isolati sia dall'Abruzzo che dalla Puglia. Abbiamo dovuto evacuare un nucleo industriale che è molto esteso, ci sono diverse industrie chimiche e quindi c'è stato anche pericolo per cose e persone. E abbiamo evacuato una zona costiera di Termoli sul litorale sud, che rischiava di essere alluvionata. Fortunatamente questi provvedimenti hanno salvato le persone e stiamo attendendo che la situazione si calmi ulteriormente per riportare queste persone a casa e per fare in modo che gli opifici riprendano a produrre.
Senta, per fortuna non si è fatto male a nessuno, però immagino che i danni poi quando farete i conti, siete già preparati insomma a avere una cifra considerevole.
Danni strutturali ingentissimi, io lo posso garantire, perché il COSIB, il nucleo industriale, è quasi tutto allagato. Termoli, le zone costiere hanno subito danni ingentissimi alle infrastrutture, strade, ponti, sono assolutamente danneggiati.
Va bene sindaco, allora noi immagino lasciamo, adesso che cosa dovrà fare? Immagino il lavoro sarà ingente anche nelle prossime ore.
Sotto il profilo emotivo per un sindaco è mortificante dover prendere provvedimenti di evacuazione, però ha evitato sacrificio di esseri umani, per cui bene così. In questo momento stiamo monitorando, siamo in costante contatto con la Protezione Civile Nazionale, quella regionale e la prefettura, oltre che con tutte le forze dell'ordine, e quindi stiamo verificando i modi e i tempi di azione per un rientro graduale nella normalità. In questo momento c'è ancora emergenza perché piove intensamente e il mare è a circa 3 metri d'onda, quindi siamo in piena emergenza ancora.
Cosa dicono le previsioni a proposito, se le avete?
Le previsioni dicono che migliora anche in maniera significativa. Ho visto martedì prossimo ci saranno di nuovo già 22 gradi, però in questo momento non è neanche concepibile quello che dicono le previsioni, perché stiamo vivendo veramente un secondo inverno. Se poi lei, come ha messo in evidenza prima, immagina che sui montagni a Capracotta piuttosto che a Campitello, che sono esattamente un'ora da qui, ci sono quasi 2 metri di neve, immagini un attimo il piccolo Molise cosa sta subendo in questo momento, 280.000 abitanti messi veramente sotto assedio da eventi meteorologici mai visti.
Senta, a proposito di questo, Protezione Civile, Forze di Polizia stanno collaborando con voi? Lo stanno facendo bene?
C'è un rapporto di collaborazione costante e di vicinanza anche fisica, quindi questa filiera istituzionale, forze dell'ordine, istituzioni, protezione civile, associazioni del volontariato soprattutto, perché noi abbiamo centinaia di sfollati, stanno collaborando continuamente. Questa è la prova che l'Italia è resiliente e generosa, questa è la prova che l'Italia è capace di sopportare qualsiasi cosa e di riprendersi immediatamente.
A volte le cose non sono andate benissimo, però ci fidiamo di lei, sindaco, se questa volta insomma è così. Io posso solo dirle buon lavoro, speriamo insomma che si risolva velocemente.
Grazie
a lei, il sindaco di Termoni Nicola Antonio Balice. Tu Matteo hai intervistato anche una persona a Termoli nel pomeriggio?
Sì, ho intervistato Fiorella, che è una donna in pensione milanese che si è trasferita a Termoli un paio d'anni fa e insomma ha visto da vicino ciò che sta succedendo.
Aveva già piovuto settimana scorsa, poi domenica c'è stata una breve pausa e da lunedì ha piovuto incessantemente, giorno e notte. Quindi poi sono successi i macelli, insomma, disastri. È un disastro, nel senso che diverse famiglie sono state evacuate, che la zona industriale, tutte le aziende sono chiuse, per fortuna l'avevano fatto chiudere preventivamente, tipo la Fiat, cioè tutta la zona industriale che è sempre verso sud, e hanno chiuso tutto. In stazione c'è un po' di caos perché tanta gente è rimasta a terra perché la linea è interrotta. Il punto è che non ci possiamo muovere, se vuoi andare fuori Termoli non puoi perché le strade sono tutte interrotte. L'Adriatica, la statale 16 verso nord, verso Pescara, è crollato il ponte, ho visto, e quindi l'hanno chiusa. La ferrovia è chiusa e hanno chiuso anche l'ingresso dell'autostrada a Termoli. Quindi se dovessimo uscire da Termoli non saprei che strada seguire. Guarda, perché adesso ti dico, sembra che si sia un po' fermata, però le previsioni per domani non sono buone, danno bello per da sabato e poi. Insomma. Infatti qui il cielo è ancora grigissimo, pieno d'acqua, insomma, qui speriamo che... Infatti adesso sta ricominciando a piovere, te. Che sto guardando fuori dalla finestra e sta ricominciando a piovere in questo momento. Adesso il problema è chiaro che adesso c'è l'emergenza, quindi è tutto un po' bloccato, si stanno dando tutti da fare. Il problema vero sarà dopo, quando l'acqua defluirà e bisognerà mettere a posto ponti, strade e quant'altro. E già le strade qui sono sempre a rischio frane e quindi bisogna capire dopo quanto tempo ci vorrà per ripristinare tutto.
Questa Matteo è una cittadina che vive a Termoli, che hai sentito questo pomeriggio. Poi c'è la Puglia naturalmente, che anche vive situazioni complicate in queste ore.
Sì, assolutamente, la zona, la provincia di Foggia che è aridissima, che è aridissima di base, sta soffrendo queste precipitazioni assurde. Anche i laghetti che ci sono, tipo il lago di Occhito, è quasi pieno addirittura.
E questa è una cosa che soltanto apparentemente è positiva, perché quando la pioggia arriva così velocemente poi crea danni se non disastri. Con noi adesso al telefono c'è, a proposito della Puglia, il sindaco di San Marco alla Catola, Luigi Piacquadio. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Qual è la situazione da voi?
Allora, senta, sono 48 ore che sta piovendo incessantemente, frane, smottamenti, dissesto idrico e geologico. Questo, diciamo, è un problema che deriva un po' dal fatto che c'è stata un'eccessiva siccità negli ultimi 2 anni, quindi questo a sua volta paradossalmente crea ancora più danni, perché tanto con geologi e insomma chi si occupa della materia insomma, mi hanno spiegato e mi hanno fatto capire che il fatto che non abbia piovuto e di colpo sia arrivata questa quantità d'acqua enorme, paragonabile a tutto un inverno, abbia portato questi grossi problemi di cedimenti anche strutturali in alcuni casi.
Ma il suo paese è isolato in questo momento? Com'è la situazione?
Allora, noi fortunatamente abbiamo quattro vie di accesso al centro abitato, quindi abbiamo avuto dei problemi soprattutto ieri mattina sulla strada provinciale, però devo dire che c'è stato un intervento celere, quindi diciamo grossi problemi non ne abbiamo avuti di accessibilità. I problemi sono appunto nel centro abitato, perché comunque allagamenti, scantinati, insomma qualche cedimento di qualche costone c'è stato, quindi ora ovviamente aspettiamo il ritorno, speriamo, della primavera per fare la conta dei danni.
Ecco, la cotta dei danni, lei ha già un'idea, sindaco, quanto potrebbe ammontare?
Allora, economicamente no, ma ciò che le posso dire è che le strade, insomma, avranno bisogno di grossi interventi. Nell'abitato ci sono diverse strutture che hanno subito danni, sia pubbliche che private. Ovviamente poi, ripeto, per fare una stima, una quantificazione, come dire, esatta, è necessario appunto fare i sopralluoghi, perché in questi giorni abbiamo fatto interventi di soccorso. Ora col placarsi, insomma, di questa perturbazione andremo a fare una stima dei danni, però oggi non so dirle, non so quantificare in quanto ammontano.
Senta, lei diceva è una zona, la vostra, la provincia di Foggia, insomma, che è una zona ad alta intensità di economia agricola che soffre la siccità, però la pioggia quando arriva così fa più male che bene anche all'agricoltura.
Beh certo, il discorso è questo, cioè questo è il quantitativo di acqua che sarebbe dovuto cadere durante l'inverno, cioè parliamo di 230 mm di acqua, cioè 23 centimetri, parliamoci chiaro, cioè questo è il quantitativo che dovrebbe cadere in un inverno normale, è caduto in meno di 48 ore, quindi lei immagina che questa non è un'acqua che rimane, questa è acqua che va a mare, cioè, e fa danni ovviamente, perché il terreno, soprattutto questo che è un terreno argilloso, non è in grado di assorbire o comunque di recepire, ma nessun terreno è in grado così di recepire un quantitativo così elevato di acqua. Ovviamente questo fa sì che ci siano smottamenti, frane e altri problemi anche su infrastrutture, cioè qui c'è tutto il fondo valle, noi siamo qui vicino al Molise, c'è una zona industriale completamente allagata e lì c'è un fume che è il Tappino, che praticamente è straripato, anche il nostro torrente La Catole, che è un affluente del Fortore, è straripato, ovviamente creando danni a tutto il discorso agricolo, perché lì ci sono aziende agricole, produzione agricole, che poi sulla quale poi andranno anche lì quantificati i danni.
Grazie sindaco, grazie per essere stato con noi.
Vi ringrazio, buona serata a tutti gli ascoltatori.
Era il sindaco di San Marco La Catola, che è in provincia di Foggia, Luigi Piacquadio. L'ultimo dei sindaci che abbiamo intervistato nel nostro giro del pomeriggio, Matteo.
Sì, restiamo nella zona di Foggia e ci avviciniamo al lago di Occhito, che è uno dei piccoli laghi spesso senza acqua in siccità, che adesso è assolutamente quasi pieno, non ha esondato, però insomma.
Però attenzione a questa cosa, il sindaco di Carlantino si chiama Graziano Coscia, sentiamolo.
Lei è il sindaco di Carlantino in provincia di Foggia, che è uno dei paesi colpiti dal maltempo. Com'è la situazione?
Continua a piovere, quanto pare non vuole proprio smettere. Abbiamo problemi di viabilità, come un po' tutta l'area dei Monti Dauni, noi però abbiamo un'unica strada di accesso al paese che presenta delle frane in più punti, quindi insomma questo inizia seriamente a preoccuparci. Il comune a me vicino ha già chiuso una strada sempre a causa di una frana che ci porta sul fondovalle, che utilizziamo anche noi, che è la SP1. E ieri la stessa provincia di Foggia ha emanato delle ordinanze di chiusura, tra cui appunto alcune strade nei dintorni di Carlantino, e quindi diciamo che la situazione è abbastanza compromessa. Poi qui abbiamo la presenza della diga di Occhito, che in pochi giorni, in due giorni, è passata da 107 milioni di metri cubi a 176 milioni, e quindi penso che domani massimo, ecco, entro la mattina di dopodomani ci sarà la laminazione dell'acqua, quindi le paratie sono già aperte proprio per sicurezza, insomma.
Ok, quindi il lago non ha esondato o sì?
No, per il momento ancora no, perché è un invaso molto grande. Sulla carta contiene fino a 330 milioni di metri cubi ed era in siccità, insomma. Eravamo fino a 15-20 giorni fa a poco più di 50 milioni. Ora siamo a 176, quindi diciamo è triplicato in pochissimo tempo.
Ok, e quindi invece se l'unica strada è chiusa, come avete risolto? Cioè siete bloccati nel paese, non riuscite a entrare?
In questo momento non è ancora chiusa, però le previsioni sono che nell'arco di 48-96 ore, insomma 2-3 giorni di tempo, potrebbe diventare chiusa, perché ovviamente le campagne ormai hanno assorbito tutto ciò che potevano fare, stanno restituendo acqua dappertutto. Poi parliamo di un terreno comunque abbastanza franoso e quindi la situazione è compromessa. Abbiamo quest'unica strada, poi l'altra strada ci porterebbe verso Termoli, quindi verso il Molise, ma lì, come sappiamo, insomma, stanno messi un po' peggio di noi.
Il clima sta un po' migliorando, ci sono...
Allora, ha rallentato un po', la pioggia ha rallentato, questo è evidente, anche il vento, perché insomma abbiamo avuto 48 ore di vento e pioggia proprio battente, cioè non si è fermata per niente. E chiaramente venivamo già da un periodo di pioggia e questo ha creato grosse difficoltà proprio alla struttura morfologica del terreno, perché è chiaro che sono impregnati, non riescono più a trattenere acqua, tant'è che appunto, come dicevo, anche la diga è passata da uno stato di siccità a uno stato di eccesso di acqua. Chiaramente io stamattina ho provveduto a fare un'aggiunta chiedendo lo stato di calamità, ma questo l'ha fatto già sia il presidente di Aree Interne, che è il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, sia il presidente della provincia di Foggia, perché comunque tutta l'area è compromessa.
Era il sindaco del comune di Carlantino, sempre in provincia di Foggia, Graziano Coscia. Matteo, insomma, tra Molise e Puglia abbiamo capito che il tema è che queste piogge sono arrivate tutte insieme troppo velocemente e il terreno non è in grado di assorbire. Dacci una buona notizia almeno rispetto alle previsioni del tempo, cosa dicono?
È che da sabato in teoria dovrebbe smettere di piovere. Poi vabbè, anche l'Abruzzo è stato colpito, ci sono state nevicate molto importanti e persone sono rimaste bloccate in hotel per ore.
Adesso... Abbiamo visto queste immagini di 2 metri di neve alla famosa, ormai la conosciamo tutti, Capracotta. Grazie Matteo Lepvons, buon lavoro, ci sentiamo.
Grazie
alla giornata.
We are all together. See how the
18 e 23 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. Questa sera nell'Orizzonte delle 20 parleremo della guerra in Iran dopo il discorso alla nazione di Trump, che nella notte italiana ha detto sostanzialmente la guerra continua. Poi lui ha dato un orizzonte di 3 settimane, ma sappiamo, insomma, siamo abituati a questo genere di comunicazione. La questione centrale è che la guerra va avanti e subito la prima conseguenza è stato un casino sul mercato, nei mercati finanziari, crollo delle borse, prezzo del petrolio che è aumentato di nuovo. In studio con me Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
Ciao Luigi, buonasera. Vuoi il linguaggio tecnico o quello da bar?
Quello da bar.
Siamo nella... no, andiamo sul tecnico. Stiamo sul tecnico. No, oggi hanno parlato diverse istituzioni finanziarie internazionali, il World Economic Forum, la Banca Centrale Europea, dicendo un po' tutta la stessa cosa: più questa cosa va avanti, più sarà difficile tornare indietro. Il World Economic Forum ha parlato di scenari senza precedenti, la BCE ha stimato un brusco rialzo dell'inflazione, una crescita del PIL modesta, è stato poi per quanto riguarda l'Europa in questo caso, che è considerato il continente più esposto e in particolare l'Italia tra i paesi europei, dell'Europa diciamo così industriale, occidentale industrializzata, e poi spiegheremo anche naturalmente il perché. Ha parlato Standard & Poor's, una delle principali agenzie di rating, che ha detto sostanzialmente che andiamo verso una recessione tecnica già dal secondo semestre dell'anno, se in qualche modo la situazione non si risolve rapidamente. Ancora in qualche modo più allarmante per quanto riguarda l'economia reale, ieri il commissario europeo dell'energia, l'altro ieri, aveva detto che dovevamo metterci un po' nell'ottica di iniziare a razionare i consumi, soprattutto per quanto riguarda i carburanti. Due delle principali compagnie aeree, Ryanair e Lufthansa, hanno ipotizzato tagli ai voli a partire già da maggio. La spagnola Volotea invece ha già iniziato a tagliare, piccolo volume, di poche percentuali, però ha già iniziato a tagliare i suoi voli.
E poi immagino anche semplicemente l'effetto annuncio di queste notizie, visto che è il periodo dell'anno in cui le persone prenotano le vacanze, insomma, chi solo può.
Sì, sembra di essere tornati al 2022, quando ci dicevano di fare meno docce, diciamo che lì dipendeva in qualche modo da una scelta etica per risparmiare sul petrolio, per risparmiare sul gas russo, e qui in questo caso ce lo dicono perché c'è il problema.
Perché
le materie prime a breve potrebbero non arrivare.
Senti, conseguenze sulla nostra economia, che già di per sé non è messa benissimo.
Allora, sempre stando a Standard & Poor's, ha dimezzato le stime di crescita sul PIL al 0,4%, non è la prima che lo fa. Il problema è che questo incide naturalmente sui conti che il governo dovrà presentare col documento di finanza pubblica entro fine mese. Sappiamo che le casse sono vuote. Domani c'è il Consiglio dei Ministri che dovrà finanziare il nuovo taglio delle accise, questo tunnel in cui si è infilato il governo, sarà finanziato fino alla fine del mese. Poi però, se la situazione non si risolve, ce ne dovrà ovviamente essere un altro per evitare che ci siano grossi balzi del prezzo. Fin qui, diciamo, il taglio è servito a nulla, nel senso che i prezzi sono sostanzialmente quelli già tornati prima del taglio. Il problema è dove trovare i soldi. A marzo c'erano stati diversi tagli allo Stato sociale, adesso si fanno diverse ipotesi. Una parte saranno finanziati con l'extragettito IVA, che nel frattempo è arrivato. Una parte, una delle ipotesi che circolano in discrezioni, attraverso gli ETS, cioè le aste ambientali, gli ETS, quelli che il governo paradossalmente vorrebbe tagliare, che danno un gettito che dovrebbe essere usato per la transizione energetica, ma in questo caso il governo potrebbe utilizzare per le accise. E l'altra è un'ipotesi parecchio antipatica, mettiamola così, quello di cui Meloni ha parlato con la ministra del lavoro Calderone, è raddoppiare al 10% la tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali del biennio 24-26, che era stata messa in manovra, che era stata ridotta al 5%, passerebbe al 10%. In compenso però non sarebbe limitata al biennio, ma sarebbe prolungata, come dire: dateci soldi adesso e prolunghiamo il beneficio dopo. Il problema è che il beneficio è modesto, il sacrificio i lavoratori evidentemente dovrebbero farlo adesso, e il problema è che lo si chiede ancora una volta ai lavoratori, mentre si lasciano ad esempio intatti gli extra profitti delle imprese energetiche o i redditi ancora più alti. Questo è un po' lo stato delle cose.
Grazie Massimo. Alla pubblicità e le notizie di Popolare Network.
Vado a leggerle.
L'orizzonte delle
18 e 33 minuti.
Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia. Ai, ai.
Ai, ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai.
Ha così buon gusto che pure il meteo non è mai brutto. È uno stivale però da diva che si fa il bagno nell'olio d'oliva. Dice il Vangelo darai da bere a chi è straniero, ma le stesse vene. Prendi sul serio una bollicina e via il pensiero, via la pellicina. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale. Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Con un DJ suonava solo la hit parade. Sai, se metti le canzoni giuste la festa vola come Nurayev. In Italia troppa arte, piedi più belli delle scarpe. Prendiamo un giorno di riposo, dai, trova il modo, Carlo Straposo. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale. Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Ma sembrava reale, mi bagnavo nel mare, però ne uscivo sporco. E giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania. Ai, ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ai, ai, 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 me lo ridai. Ai, ai.
18 e 36 minuti, rientriamo qui a Radio Popolare, anzi 18 e 37 minuti in questo momento, l'orizzonte. Io saluto Stefano Iannaccone del Domani. Buonasera Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Beh, insomma, io non saprei come definirlo questo nuovo caso che investe un ministro del governo che ha una relazione, un amante. Sembra la storia di San Giuliano, ma forse questa è un po' più pesante, perché il ministro in questione è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che insomma ieri si è saputo avere questa relazione con una persona che è una collega, una giornalista, che lo ha dichiarato pubblicamente. Poi Stefano, vediamo anche come lo ha fatto, perché è interessante dal punto di vista politico. E di nuovo il ministro, questa volta dell'Interno, è nei guai di tipo politico, perché lo scrivete tu nello Trocchia questa mattina sul quotidiano Il Domani. La persona in questione, Claudia Conte, avrebbe ottenuto che cosa, avrebbe fatto che cosa in questo periodo?
Ma lei ha, diciamo, negli anni, in questi anni in cui c'è stato il governo Meloni, quindi il ministro Matteo Ventedosi al ministero dell'Interno, ha ricevuto questi incarichi di docenze presso la scuola di perfezionamento della polizia, quindi ovviamente sappiamo che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la polizia fa capo al Viminale, ha ricevuto queste docenze per cifre, come dire, anche in un certo senso irrisorie, comunque sono intorno ai 300 euro, poco meno dei 300 euro lordi, ma appunto abbiamo trovato questo documento con la data del 5 giugno di una delle docenze. Poi appunto ci hanno spiegato fonti attendibili che addirittura sarebbero state più di una queste docenze presso la scuola di formazione. Il ministero, diciamo il Viminale che abbiamo interpellato, ha detto che, diciamo, non c'entra nulla, non sapeva nulla di queste assegnazioni di docenze, che in realtà si trattava di moderazione di eventi che tuttavia, come dire, hanno a che fare con la polizia di Stato, che appunto fa riferimento al Viminale, e quindi, diciamo, è un caso che intreccia un po' la relazione, poi appunto le vite personali, le scelte personali restano tale, la vita privata resta tale. Diciamo, quello che a noi interessa come giornalisti, come cittadini ovviamente, ma in questo caso come giornalisti, è quello di capire se le relazioni poi innescano, le relazioni personali innescano dei possibili conflitti di interessi, quindi quella storia che abbiamo proposto ai lettori, poi appunto ognuno si fa l'idea che vuole, è questa, queste docenze assegnate all'interno della scuola di polizia, come poi abbiamo raccontato, è sicuramente, come anche tra l'altro si vede dai profili social di Claudia Conte, c'è una certa attiguità al mondo della sicurezza, del mondo anche dell'apparato militare da parte della collega, cioè appunto Claudia Conte, però nello specifico il fatto che abbiamo raccontato in esclusiva appunto con questo documento esclusivo che avevamo è che è stata, certo, investita di un ruolo di docenza che, come dire, è ovviamente una scelta discrezionale, appunto ci hanno, anche questo per precisazione, ci hanno riferito che la scelta era stata fatta in quel caso dal direttore dell'epoca della scuola di perfezionamento, che appunto però è un dirigente della polizia.
C'è anche un incarico alla grande consulenza alla Camera dei Deputati, ho letto, ma poi ho letto anche adesso oggi ovviamente escono molte notizie, leggiamo, no, di una sua attività, affinità con i politici, con il mondo non solo della destra ma anche del centro-sinistra,
sì.
Ora leggo che ottenne anche un inizio di carriera con Paolo Petrecca, che sappiamo chi è, no? L'ex direttore di Rai News, oltre che diventato famoso a livello internazionale per quella telecronaca incredibile di apertura delle Olimpiadi quando era direttore di Rai Sport. Questo pone degli interrogativi di carattere anche politico, naturalmente, di opportunità. Che cosa pensi?
Ma appunto, lo dicevo prima, la vita privata resta privata, e questo è un dato che tengo a sottolineare, perché appunto non ci interessa, non mi interessano gli affari di personali delle persone, siano appunto ministri. Il problema è che appunto capire se questo ha un impatto sulle scelte di consulenza e appunto, come poi fanno notare le opposizioni, sulla possibile ricattabilità di figure di rilievo come un ministro, in questo caso un ministero ancora più di peso. Tu prima parlavi di San Giuliano, senza nulla togliere al Ministero della Cultura, ma il Ministero dell'Interno è uno dei ministeri più istituzionali.
Non
per
c'è
definizione.
Confronto, i dossier più delicati li ha in mano il Ministro dell'Interno.
Esatto, insieme alla difesa, insomma, sono ministeri più istituzionali, definisco io, no? Che hanno appunto i dossier, come dicevi, più caldi, e quindi chiaramente i profili da comprendere sono questi, perché appunto l'uscita di Claudia Conte ci ha un po' sorpresi tutti, credo, nel senso che è stata una rivelazione un po' spiattellata lì. Adesso appunto scopriamo, si legge che fa una cosa che già si, diciamo, circolava, si sapeva abbastanza, sembra appunto leggendo oggi i giornali, emerge questo panorama, questo scenario. Tuttavia, appunto, capire quando uno poi ha una relazione, chiaramente anche una condivisione di diciamo, come possiamo dire, di informazioni, e se, capire se appunto la persona in questione è a conoscenza di questioni di fatti delicati, se appunto il ministro può continuare senza problemi. Io sono sempre, come dire, tra virgolette, diciamo, garantista. Lui ha rassicurato la Premier Meloni, abbiamo visto, abbiamo letto che ha rassicurato, quindi diciamo crediamo questo. Chiaramente forse un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno, ma non per sapere appunto se Piantedosi si sta separando, si sta divorziando, la relazione, cioè a me queste appunto veramente sono informazioni che interessano zero, nel senso sono questioni private. Capire qual è l'impatto pubblico, e un chiarimento sul potenziale impatto pubblico deve arrivare. Chissà se non arriverà, forse nelle comunicazioni che farà la Presidente del Consiglio il 9 aprile, dopo le festività pasquali, un evento già in programma, probabilmente ci sarà anche questo punto da affrontare.
Da chiarire sicuramente. Grazie Stefano.
Grazie a te.
Ciao. Stefano Iannacone, Il Domani. Ci diceva Stefano Iannacone che chissà quali saranno le ricadute politiche. Abbiamo Angelo Bonelli, buonasera Bonelli.
Buonasera.
Abbiamo fatto il quadro, insomma, della vicenda, per quello che ne sappiamo. Voi chiedete a Meloni, a Piantedosi, di riferire?
Noi lo chiediamo alla Meloni, perché Piantedosi non è la persona più, diciamo, idonea a poter riferire.
La sento un po' male, Bonelli, se si può spostare da qualche, magari anche solo leggermente, come spesso succede in questi casi.
Sto dicendo che il ministro Piantedosi non è, diciamo, la persona più idonea a dover rispondere a questo tema. Noi chiediamo alla Premier Meloni di capire quali sono i criteri che hanno portato a conferire incarichi alla signora Claudia Conte, perché ricordo che nella scuola di alta formazione della Polizia di Stato insegnano magistrati e docenti universitari. Quindi va fatta chiarezza, e vogliamo eliminare ogni indubbio, ogni gossip nella gestione del Ministero degli Interni, che sovraintende la sicurezza dell'Italia e degli italiani. Quindi facciano chiarezza. A noi delle relazioni di Piantedosi non interessa nulla, interessa come viene gestito il Ministero degli Interni.
Senta Bandari, io volevo farle anche un'altra domanda, perché è singolare come questa cosa sia venuta fuori. Conte ha rilasciato una intervista in un podcast a un ex responsabile di Atreio, quindi una persona legata a Fratelli d'Italia. Ed è stata lei a chiedere di poter parlare di questo, le è stato consentito. Insomma, si fa fatica a credere a una coincidenza, e non si può non vedere, a una casualità, e non si può non vedere la presenza di Fratelli d'Italia come un'ombra in questa vicenda.
Ma il conduttore di Atreio, una persona di Gioventù Nazionale, e quindi è evidente che chi ha fatto questo e ha fatto quella domanda, non tanto a freddo, non poteva non condividerla con gli esponenti di Fratelli d'Italia. Tutto fa pensare ovviamente a una cosa gestita dentro la destra, però il punto è che vogliamo sapere, ripeto, come accade la possibilità di dare incarichi a persone in realtà molto molto delicate. Quindi il ministro Piantedosi ha avuto questa relazione, perfetto, un problema suo, non ci riguarda, ma purtroppo la destra ci sta abituando a questa forma di amichettismo, di favoritismi, che nulla c'entrano con la gestione in nome dell'interesse pubblico dello Stato.
Certo, no, lei dice questa è la cosa più importante, io lo condivido anche Bonelli, però volevo ritornare sull'altra questione, perché è singolare che, come dice lei, maturi da destra una vicenda del genere. Stiamo parlando del principale partito di governo e del ministro dell'interno. Lei ha capito che cosa sta succedendo dopo il referendum? Perché se la vediamo larga, questa vicenda arriva dopo le dimissioni di Delmastro, quelle di Santanchè e questa tensione, per usare un eufemismo, dentro Fratelli d'Italia, che è abbastanza evidente.
Ma temo che ci sia una sorta di resa dei conti e una sorta di crisi politica dentro la destra, e questo è un elemento su cui proprio Giorgia Meloni è chiamata a fare chiarezza.
Ma ci vorrebbe, secondo lei, glielo chiedo dritto per dritto, la dimissione del ministro?
Ma guardi, se non vengono chiarite questi aspetti, è chiaro, evidente, che ci troviamo di fronte a un ministro che, se non è in grado di gestire la sua vita, come fa a gestire il Ministero degli Interni e quindi la sicurezza degli italiani?
Questo vorrebbe dire,
sarà inevitabile un passo indietro da parte sua, ma dovrebbe essere la presidente Meloni in primis, se ha a cuore le istituzioni della Repubblica, a chiedergli un passo indietro.
Certo,
aspettiamo che ci dia delle risposte.
Le dimissioni del ministro dell'interno non sono l'avvicendamento di San Giuliano, aprirebbero una fase, non dico di crisi di governo, però insomma una cosa seria, andare al Quirinale, andare in Parlamento a prendere la fiducia.
Non vorrei che la presidente Meloni abbia in testa questo.
Cioè, in che senso?
Ma io penso che la presidente Meloni sa bene che la situazione macroeconomica sta degenerando. Gli indicatori, anche quelli di oggi, indicano che la povertà assoluta sta crescendo, c'è una crisi economica e sociale, la guerra comprometterà, cioè complicherà la situazione economica, quindi dovranno fare una manovra economica a novembre che sarà veramente lacrime e sangue. Se lo possono permettere alla vigilia delle elezioni, oppure stanno pensando di andare a elezioni anticipate ad ottobre? Questo è il quesito che abbiamo di fronte.
Addirittura il giochino, insomma, su Piantedosi per creare il casus belli, per staccare, lei dice?
Non so, però io vorrei rimanere al punto, perché non amo fare dietrologie o complottismi. Quello che è accaduto è grave. La signora Claudia Conte ha avuto degli incarichi addirittura nella scuola di alta formazione della Polizia di Stato, dove insegnano magistrati e docenti universitari. È una cosa incredibile, a questo punto va data una risposta. Già questo di per sé è un fatto di una gravità inaudita. Il silenzio di Piantedosi dimostra che ci troviamo di fronte a una situazione preoccupante, e il suo silenzio, per quanto mi riguarda, è inquietante.
Grazie Angelo Bonelli.
A lei.
In realtà Piantedosi ha più che altro annunciato querele, dicendo che rimane dov'è. Certo che tutto questo lo possiamo inserire nel capitolo guerra interna alla maggioranza e ai suoi partiti, e chissà che non ci sia anche un po' di retropensiero, come diceva Bonelli, rispetto a un'ipotesi di, insomma, mollare prima di una legge di bilancio che sarebbe lacrime e sangue. Sarà, non sarebbe. Gli ultimi minuti, 8 per la precisione, come sempre dedicati all'informazione da Milano della Lombardia. Buonasera in studio, Luca Parena.
Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
Allora, la questione delle inchieste giudiziarie di Milano attorno alle operazioni immobiliari di nuovo torna protagonista.
Eh sì, è così, ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici, ci sono una decina di casi aperti ormai da un po' di tempo sull'urbanistica milanese. Quello che è al punto più avanzato a livello di processo penale, quello di Torre Milano, via Stresa, e stamattina sono arrivate...
Quartiere della Maggiolina.
Esatto.
Villaggio dei giornalisti, si diceva una volta. Sai perché si diceva così?
Credo perché avevano preso caso a tanti giornalisti in zona.
Durante il fascismo fu creato quel quartiere per dare casa a molti.
La notizia di oggi è che la PM Marina Petruzzella ha avanzato le sue richieste di condanna per gli imputati in questo processo. Le accuse, lo ricordiamo, sono di abuso edilizio, lottizzazione abusiva, 8 condanne, richiesta di pene detentive, ammende e anche la confisca del grattacielo Torre Milano, questo grattacielo di 80 metri, 24 piani, che appunto secondo l'accusa è stato realizzato ma facendolo passare come la ristrutturazione di un edificio preesistente anziché come una nuova costruzione.
Un capannone, un'area diciamo artigianale, industriale. Adesso c'è questo edificio di 24 piani di lusso con la spa dentro, la piscina, le foto sono
esatto. Uno dei temi è quindi che è stata chiesta la confisca di questo grattacielo, dove però da qualche anno vivono circa 160 persone. Noi adesso comunque di questo tema e di questi temi, diciamo alla fine della giornata dell'udienza di oggi, parliamo con un'avvocata che sta seguendo questa vicenda, rappresentando però un abitante della zona, una residente che abita vicino alla Torre Milano di Via Stresa e che si è costituita parte civile in questo processo, chiedendo un risarcimento per il danno che le sarebbe stato arrecato dalla costruzione di questo grattacielo. Buonasera all'avvocata Antonella Forloni.
Sì, buonasera, buonasera.
Eccoci, avvocata. Ma ecco, la prima domanda è una sua valutazione, un suo commento di questa richiesta che è un po' riassumevo della PM Petruzzella
certo.
Oggi.
Beh, ovviamente ci aspettavamo la richiesta, anche perché noi ci siamo costituiti parte civile con la signora che rappresento, perché siamo convinti della fondatezza delle accuse all'esito dell'indagine della procura, e diciamo che è in linea con quanto è previsto. Forse colpisce l'aspetto della confisca, perché ho sentito che vi siete un po' soffermati su questo, ma è una conseguenza è previsto laddove ci fosse la condanna all'esito della discussione anche dei difensori, dovrà essere applicata.
Ecco,
fino
quali
a quando
sono...
la sentenza non sarà definitiva, ovviamente non succederà nulla, perché anche nel caso di condanna ovviamente poi ci sarà l'impugnazione, il ricorso in Cassazione, e solo a quel momento, nel caso di conferma della condanna, allora anche questa parte della pena dovrà essere eseguita.
Ecco, ma una confisca come dovrebbe svolgersi? Lo sappiamo, lo possiamo immaginare, chiaramente nel caso in cui poi si arrivasse a sentenza definitiva su questo aspetto.
Certo, come succede la confisca e poi l'immobile. Adesso io siamo in linea teorica soltanto, perché io confido che un effettivo abbattimento, un abbattimento non ci possa essere, può essere assegnata all'amministrazione, si potranno magari trovare delle soluzioni, però c'è da dire che se ci sarà una condanna, se la condanna diventerà definitiva, la responsabilità è in capo ai costruttori, ai pubblici ufficiali che con la loro attività hanno consentito questo intervento, che non doveva essere realizzato nei termini in cui è stato realizzato, insomma, come ristrutturazione, ma soprattutto nella volumetria, nella sagoma che è stata poi l'oggetto e il motivo della decisione della mia assistita di costituirsi parte civile per far valere i danni, perché la presenza di questo grattacielo, di questa torre, ancorché definito molto meglio di quanto c'era prima, che c'erano appunto le tre palazzine della ex casa editrice Universo, oramai lasciata da anni, poi diventata sede di ufficio regionale, eccetera, eccetera, non impediva la vista e il soleggiamento, invece la torre sì.
E le persone che abitano però lì ormai da qualche anno rischiano quindi di ritrovarsi per strada nel caso
io
di...
direi che forse questa è una certo non è una bella notizia per chi abita lì avere la richiesta, però bisogna attendere prima di tutto che ci sia la pronuncia della del giudice che della presidente della settima, ex presidente della settima sezione, era passata ad altra sezione, che è il giudice di questo processo. E poi comunque sicuramente ci saranno nel caso tutte le azioni che i difensori degli imputati potranno anche intraprendere o valutare. Io spero, come si sperava prima, quindi anche in un'attività in termini anche di autotutela dell'amministrazione comunale, che su questa vicenda poi ci possa essere un recupero, un ritorno che non metta fuori casa nessuno. Però ripeto, la responsabilità, se verrà acclarata, è solo degli imputati. La procura non ha potuto far altro che chiedere la confisca, perché la norma prevede che alla condanna per lottizzazione abusiva segua la confisca dell'immobile.
E lei per sì sì, prego, concluda.
Prego, scusi. No, concluso, mi scuso, anzi.
No, dicevo semplicemente, lei per la sua assistita ha chiesto questo risarcimento di 135.000 euro, poi
sì,
anche quello,
sì,
insomma, deve arrivare, esatto, a conclusione il processo.
Se ci sarà
anche
la condanna, certo, sì sì. Beh, abbiamo che sono provvisionale, nel caso di condanna poi il giudice valuterà o ci rimetterà il giudice civile, sempre quando la sentenza di condanna, se condanna ci sarà, come io spero, sarà diventata definitiva.
Quello di oggi è stato un primo passo. Grazie, avvocata Antonella Forloni, buon lavoro.
Buonasera.
Grazie a lei.
Grazie.
E grazie a te, Luca Parena. Naturalmente, con questa e le altre notizie di Meteorologia, l'appuntamento, come sempre, è alle 19.45. Adesso lasciamo la linea
a, dopo,
a Esteri. Grazie, Luca. Con Martina Stefanoni già pronta in studio, solo il tempo di ricordarvi che poi tra le 20 e le 20.30, l'orizzonte delle 20, questa sera ci occupiamo delle prospettive della guerra in Iran, che sono complicatissime naturalmente. Avete sentito le conseguenze sul piano economico, ma vediamo anche un po', insomma, sul piano strategico, non solo nello scacchiere medio orientale, ma pensiamo ad esempio alla Cina, che cosa potrà accadere da qui in avanti.